In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Conforme alla lezione di questo giorno, ringraziamo il Signore. Il canto della nostra lode interiore, il nostro ringraziamento per la salvezza.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, dal 10 al 17. Cantate al Signore un canto nuovo, lodatelo dall'estremità della terra, voi che andate per mare e quanto esso contiene, isole e loro abitanti. Esultino il deserto e le sue città, i villaggi dove abitano quelli di Kedar. Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida. Diano gloria al Signore e nelle isole narrino la sua lode. Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, urla e lancia il grido di guerra, si mostra valoroso contro i suoi nemici. Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto. Ora griderò come una partoriente, gemerò e mi affannerò insieme. Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba. Trasformerò i fiumi in terra ferma e prosciugherò le paludi. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono. Li guiderò per sentieri sconosciuti. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Tali cose io ho fatto e non cesserò di fare. Retrocedono pieni di vergogna quanti sperano in un idolo, quanti dicono alle statue: voi siete i nostri dei. Parola di Dio.
Come nella liberazione dall'Egitto, il libro dell'Esodo mette un canto dopo il passaggio, così in questa profezia c'è l'invito, in questo caso non a Israele, ma a tutti i popoli, a lodare con parole che richiamano anche diversi salmi. Ecco a voi la parola.
Ma provo io a dire qualcosa. A me era molto piaciuto questo testo perché così mi faceva pensare che, cioè, perché questo invito a tutti i confini della terra a lodare, a dare gloria al Signore, a rendere grazie, e mentre forse prima si poteva pensare che finora quanto il Signore faceva si riferisse in particolar modo a Israele, alla sua liberazione. Invece qui è tutto, si può dire che tutto il mondo, tutta la terra è chiamata a questa lode, a questo ringraziamento. E così c'era questo versetto, la fine del versetto 16, quando dice: tali cose io ho fatto e non cesserò di fare. Mi sembra che volesse dire che, insomma, il Signore è all'opera per la salvezza del popolo e per la salvezza del mondo, ed è all'opera anche forse in un modo misterioso che non sempre si può, è facile cogliere, anche perché versetti anche di oggi, mentre nel capitolo 41:18 avevamo visto che farò scaturire fiumi su brulle colline, fontani, cambierò il deserto in un lago d'acqua, nel brano di oggi vediamo che dice: renderò aridi monti e colli, e farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in terraferma. Cioè, c'è proprio il contrario di quello che faceva di quello che faceva lì. Quindi è come dire che l'opera del Signore è del Signore, e bisogna così credere che il Signore è all'opera nel modo che lui sa, e quindi credere, lodare e ringraziare.
Sì, anche io provo un po', perché non so, mi sono trovata in difficoltà più del solito su questo brano. Sì, c'è un'esortazione alla lode nei primi tre versetti, cantate, si celebra, lo celebri anche persino il mare, eccetera. Poi però si arriva a questo passo che sì, è di difficile comprensione, a meno che appunto, parlando dei nemici, al versetto 13, il Signore avanza come un eroe, eccita l'ardore come un guerriero, insomma sono termini guerrieri, c'è un passaggio cioè un'avanzata, adesso non so però a cosa si possa riferire, cioè inteso come l'esodo, non lo capisco, non riesco a cogliere cosa significhi questo passo con termini guerrieri, ecco, guerrieri rispetto a che cosa? Anche perché dopo c'è questo... Sì, fra l'altro tutto questo viene vissuto, sono al versetto 14, come un grande sforzo, questa avanzata, come un grande sforzo, perché viene paragonato, comparato allo sforzo di una partoriente. Ora grido, sospiro e sbuffo insieme, per produrre, quindi, cioè per far nascere qualcosa, cioè il discorso deve nascere qualcosa, ma non riesco a cogliere, non vedo il senso dell'esodo in questo, se non un po' più avanti, proprio un po' più giù, al versetto 16, farò camminare i ciechi per sentieri che non conoscono. E è molto bella perché si ha proprio l'idea della guida, soprattutto perché non viene detto ridarò la vita ai ciechi, li farò camminare in sentieri che non conoscono, quindi sono io il Signore che prenderò, guiderò tutti questi ciechi che sono rimasti nella morte spirituale per lungo tempo, e adesso le vie tortuose torneranno dritte, eccetera. Ecco, questo passo forse lo capisco meglio, ma non...
Cioè, è molto, molto bello questo inizio, che è l'inizio di tanti salmi, insomma, comunque il Salmo 96, dopo il primo versetto, dice «Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza». Quindi questo cantare di tutta la creazione, di tutti, sono tante, terra, mare, monti, deserto, eccetera, e cantare da parte di tutta la creazione, cantare si canta la salvezza, e forse, insomma, qui, restando in Isaia, si può alludere alla salvezza del popolo di Dio che è schiavo in Babilonia, cioè l'uscita di questi, insomma, l'uscita da Babilonia. Però io pensavo, appunto, rispetto alla faccenda della partoriente, qui si può anche alludere e vedere una profezia dell'incarnazione, a me, io l'ho pensato io, quindi, e che è una cosa nuova al di fuori delle salvezze che ha potuto realizzare Dio lungo la storia della salvezza, cioè la prima uscita dall'Egitto, il cammino nel deserto, i miracoli, eccetera, quindi è Dio che compie verso il popolo, verso la creazione, tanti gradi di salvezza, e fino ad arrivare appunto a questa partoriente che partorisce e a cui io ci ho visto appunto la grande salvezza che è l'incarnazione di Dio, quando poi fino ad arrivare al grido di Gesù sulla croce. Qui quando Dio dice mi sono contenuto, mi sono trattenuto, ma adesso sbuffo, e mi faceva pensare che risponda a quel grido del popolo, quella delusione del popolo qua nel capitolo 40 al versetto 27, esattamente, sì, è il punto che il popolo si lamenta, ma dove sei, non ti sei nascosto, eccetera. Ecco, io non ho tante parole, cioè sono molto strincata, ma mi sento insomma di dire così questo. E la nostra vita deve essere questo canto nuovo, perché noi abbiamo visto tante cose fatte da Dio, le abbiamo sperimentate, quindi io proprio ringrazio il Signore perché questa è la mia vocazione.
Primo ciclo iniziale, canto al Signore, un canto nuovo, si applica soltanto, diciamo, a quelle che sono le opere, in particolare le opere di Dio, che fa sempre nuove tutte le cose. E appunto Dio solo può, diciamo, può sempre fare delle cose nuove, rinnovare per la sua opera delle situazioni nuove, mentre l'uomo non è capace, almeno da solo, insomma, ecco. E si può intonare un canto nuovo in diversi salmi, il 33, al versetto terzo, Salmo 40, e anche in Giuditta, alla fine del libro, che intonano un canto nuovo per la salvezza che il Signore ha concesso a Israele. E diciamo che solo per l'intervento decisivo di Dio che si possono rinnovare tutte le cose, e anche la vita dell'uomo e il corso storico delle cose. Sempre l'uso dell'aggettivo nuovo nell'Antico Testamento è servito ad indicare anche la salvezza definitiva, e sono concentrati nel periodo che è compreso fra il libro di Geremia e la parte terza del libro di Isaia. In effetti abbiamo anche, diciamo, un corso nuovo della storia con il ritorno dell'esilio, che ha fatto scoprire al popolo di Israele un nuovo ritorno alla vita, una nuova risurrezione, una nuova salvezza che naturalmente viene riservato non soltanto poi ad Israele, ma anche a tutte le nazioni della terra, perché questo è lo scopo ultimo.
Ho pensato che qui si ritorna al tema con cui era cominciato il libro di Isaia II. Il messaggio non è vago, è molto puntuale, cioè il Signore sta tornando. Io appunto non so di preciso cosa dicono i commentatori su dove sia stato scritto questo libro. Comunque mi sembra che il messaggio sia quello che durante l'esilio il Signore ha seguito il suo popolo in Babilonia, e ora sta tornando, perché il popolo torna e anche il Signore sta tornando. Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore. All'inizio diceva il messaggio principale era nel deserto preparate la via del Signore, appianate nella steppa per il nostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Penso che in tutti questi capitoli, che forse almeno a me aiuta molto leggerli non a brani distinti ma per intero, c'è una grande arringa, se si può dire, del Signore, che rivendica a sé quello che sta facendo. Non sono gli dèi che lo stanno facendo, sono io che lo sto facendo. Cioè, se si riferisce anche agli eventi dell'editto di Ciro, o comunque della possibilità per il popolo di ritornare, non in modo miracoloso, ma perché c'è una contingenza di eventi storici che lo permettono, Dio dice,
sono io che lo sto facendo e ve l'avevo anche annunziato, e non sono gli idoli. Questi sono, mi sembra che siano i temi ricorrenti, e quello che io faccio più fatica a collocare è il servo. Come mai ogni tanto c'è questi oracoli su questo servo, questa figura che deve venire, ecco.
Seguendo pensiero, il commento di un autore, Goldingay, su questi capitoli, che mostra, rileva, osserva, insomma, meglio, che fra i versetti 10 e 12 e quelli successivi, seguenti 13, non c'è nessuna particella che li colleghi, e che sembrano forse riferirsi anche a momenti diversi. Il primo è un invito, i versetti 10-12, ai popoli, fatto dal profeta, a esultare, a lodare Dio, e la seconda parte sembra piuttosto al futuro, una cosa che è iniziata, perché dice tali cose sto per fare, ho iniziato a fare, ma non cesserò di farle, e quindi annunzia cose che deve fare più avanti. Sembra allora che la prima parte, 10-12, è un invito ai popoli, alla terra, è un invito alla lode, fondato quindi non tanto sulla seconda parte, se è così, ma piuttosto sulla prima parte, i versetti che abbiamo letto in questi giorni, 42:1-9, ma in particolare cose che ha già iniziato a fare e che riguardano tutte le nazioni. Al versetto 3 e 4 si dice che Israele porterà il diritto alle nazioni, e ancora dice al versetto 4: e le isole che qui sono richiamate attendono il suo insegnamento. Quindi, e qui piuttosto sembra il motivo per i popoli, c'è il motivo più vero per la partecipazione dei popoli alla lode di quello che Dio sta per compiere, ha compiuto già, perché atti li ha già compiuti, Ciro è stato suscitato, altre cose sono successe, anche se sono ancora nell'esilio. Forse quello che segue, se è ancora da venire, la liberazione è iniziata ma non è ancora avvenuta, non c'è stato ancora forse il ritorno a Gerusalemme, la promessa, alcuni segni ci sono stati. E la seconda parte mi sembra più, se così è, legata ai versetti che poi leggeremo domani, che riguardano la figura, appunto, mi sembra che abbia detto Sara adesso, che riguardano la figura di Israele, chi è cieco se non il mio servo. E tutti questi fatti servono per... è un invito a Israele, sembra la seconda parte, avere, anche se c'è coloro che fanno gli idoli, è difficile, comunque mi è sembrato così.
Credo che si possano, anche gli esegeti hanno diverse opinioni, e si possono, una volta che si vuole stabilire una continuità nel discorso e anche i punti e virgola, cioè la cadenza del discorso, che è molto importante, ci possono essere diverse possibilità. Io sono portato a vedere tutti questi versetti del brano di oggi, tagliato così, come un'unità, è un'unità conclusiva, e vedo invece dal versetto 18 una nuova parte. Però non voglio argomentare qui il perché, che si aggancia, ma che ha un altro senso. Io quindi sarei portato a vederlo molto unitario qui, e tra l'altro in questo modo, naturalmente con la scelta, che è una scelta che non è l'unica possibile, di trovare un filo, di vedere un significato nel modo in cui si svolgono i brani e non in modo isolato. Se è così, troverei qui una conferma che nei primi 9 versetti del capitolo 42 si parla di Israele, perché tutto il resto poi riguarda Israele, la liberazione di Israele. Quindi ho l'impressione che anche questo confermerebbe. Ma in ogni caso, tornando a quello che diceva prima Letizia, io noto due punti qui. La prima, il versetto 13, e questo è il motivo della lode per la promessa di Dio, che poi mi pare confermato dal discorso in prima persona di Dio al versetto 15. Cioè Dio è presentato come un guerriero. Questa è una novità nel secondo Isaia. Non lo vedo nel secondo Isaia una cosa del genere. Al capitolo 40 è presentato come un pastore molto dolce, tenero, che porta in braccio gli agnellini. Qui è un guerriero contro i nemici, si parla dei nemici. E quella è una figura che di Dio, la sua vendetta contro i nemici, la sua vittoria, che è lui che libera, come diceva Sara prima, è l'affermazione che è lui, con una figura che troviamo in altri testi, per esempio nel primo Isaia. Nel primo Isaia Dio è un guerriero. Poi l'immagine richiama molto Esodo 15, dove si dice esplicitamente questo, che è il canto di vittoria dopo il passaggio del Mar Rosso, e Dio è chiamato, Dio è un uomo di guerra, dice, un guerriero, no? E quindi forse la cosa che si può notare è che anche nel primo Isaia l'unico guerriero è Dio, anche questo non va trascurato. Cioè le immagini sono molto forti, e quando si fa la guerra si distrugge, e difatti il versetto 15 è un versetto di distruzione. Rende deserto, ecco, tutto quello in cui passa, eccetera. Ma Dio è il guerriero, anche nel primo Isaia è così, solo Dio è il guerriero che fa la guerra. Quindi mi sembra questa la prima immagine che c'è, che è un'immagine di liberazione, e la seconda immagine importante è la via torna moltissimo, soprattutto nel secondo Isaia, fino al capitolo 40, come è stato notato, preparate la via. Qui è diverso, qui è il Signore che mette a posto tutto e addirittura renderà così diritta la via e senza inciampi che anche i ciechi vi possono camminare. Non ho l'impressione che qui, lo si suppone forse, ma non ho l'impressione che qui si insista sul problema che Israele è cieco. Quello avverrà subito dopo. Qui si insiste sul fatto che Dio farà le cose in modo tale e metterà una via così sicura, così diritta, che anche un cieco può camminarvi. E per questo aggiunge: li farò camminare per vie che non conoscono, perché un cieco, quando conosce il suo territorio, cammina con una certa sicurezza, sappiamo. Però quando non lo sa, quando una via che non ha mai fatto, un cieco è perduto. E invece il Signore farà la via così diritta che anche i ciechi possono tranquillamente camminare. Mi sembra che faccia parte qui dell'opera di Dio, no? Che renderò le cose in questo modo. In mezzo c'è un'altra immagine di Dio, il versetto 14, che effettivamente è particolare, però molti, qui i Midrashim riflettono molto su questa immagine, sul fatto cioè che qui c'è la missione da parte di Dio che non ha fatto niente, che ha taciuto per lungo tempo, nonostante la sofferenza, l'invocazione, eccetera. Dio non si è mosso, è per molto tempo che c'è. Dio lo ammette, perché altrove non lo ammette, ma qui lo ammette: mi sono trattenuto, eccetera, eccetera. Ma nello stesso tempo c'è la giustificazione di questo fatto. Non l'ha fatto perché è disinteressato. Non è indifferente, ma ha dovuto trattenersi, ed è molto più difficile, dicono i Midrashim, è molto più difficile questo. Per un padre, qui c'è un'immagine paterna, dicono, e materna, perché è molto più difficile tacere, trattenersi, non agire molte volte, piuttosto che intervenire, piuttosto che reagire. Ma quando sa che questo deve avvenire, che deve tacere, deve trattenersi, soffre di più, ma lo, ma si, allora qui c'è un significato, c'è, così dicono i meditazioni, c'è una giustificazione del perché Dio tace. È padre sia quando agisce, ma è padre anche quando tace, e lo si vede solo alla fine. Poi, come avete qualcuno sottolineato, la Giovanna, c'è qualcosa, diceva Letizia anche, qualcosa che deve nascere, sì, ma l'immagine comunque è quella di una finalmente posso agire, ecco, finalmente, che è uno dei modi per, penso io, per la fede, suggeriti alla fede, per vivere il silenzio di Dio. Come mai Dio non fa niente? Come mai? Quindi anche questo, dice, suggerisce il profeta, rientra, e non significa che Dio è disinteressato, è indifferente, ma al contrario si deve trattenere e avrà il suo motivo, perché è sapiente e sa quel che fa.